14.02, lunedì 26 aprile 2021, ben ritrovati, riapre la bottega del forno, Fabrizio Forno ai microfoni per i prossimi 100 minuti dedicati, come si conviene in questa trasmissione, alla musica e al cinema del 1971. Oggi andremo abbastanza spediti. 347 24 50 020 è il numero che vi ricordo potete utilizzare per comunicare con messaggi alla regia della radio. Facciamo partire subito la rubrica Visti in prima visione con un brano tratto dalla colonna sonora del film di cui ci parlerà il nostro esperto Marcello Gerardi tra qualche minuto ai nostri microfoni. Queste sono le musiche di Stelvio Cipriani, famoso autore di colonne sonore molto importanti, musicista autodidatta, e tra le colonne sonore che ricordo tra le più celebri c'è quella di Anonimo Veneziano, che fu un film che fece veramente grande successo anche grazie alla colonna sonora proprio ad inizio degli anni 70. Musiche di Stelvio Cipriani, però in un film appunto del 1971 di cui ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Bentornato Marcello.
Ben trovato Fabrizio, buongiorno.
Allora, queste musiche di Stelvio Cipriani, a quale film si riferiscono?
Si riferiscono al film di Mario Bava, Reazione a catena, altrimenti titolato Ecologia del delitto. Allora, si tratta di un film indubbiamente di pregio, notevole, anche se io, diciamo, non, per mia scelta personale, per mia sensibilità personale, preferisco il Bava più fantastico, diciamo, piuttosto che questo Bava che diciamo sostanzialmente fa un thriller horror che anticipa lo slasher movie. Insomma, è un film che è considerato appunto anticipatore di tanti film che poi negli anni 80, 90 hanno avuto un grande successo, per esempio Venerdì 13, per dire, la saga di Venerdì 13 si ispira apertamente a questo film. Io preferisco il Bava immaginifico, fantastico, legato agli elementi del soprannaturale, anche se invece lui, per sua, diciamo, ammissione, si trovò quasi meglio in questo film, diciamo, thriller, horror, piuttosto che incasellato nei film che gli avevano dato successo in tutto il mondo, praticamente a partire dalla Maschera del Demonio con Barbara Steele, che è un capostipite del cinema gotico mondiale e che l'avevano reso famoso, insomma, meno in Italia sicuramente, come vedremo, ma sicuramente in tutte le altre parti del mondo, soprattutto Stati Uniti e paesi anglosassoni in genere. Di che si tratta? Si tratta di un film che è semplicissimo nella trama e addirittura, per ammissione dello stesso Bava, meno si approfondisce meglio è. È un film di immagini. Praticamente la storia parte da un'anziana contessa che viene assassinata in maniera appunto rocambolesca, praticamente una signora paralitica che viene impiccata, diciamo letteralmente, con una corda al collo e non potendo sostenersi muore, viene uccisa dal marito, il quale subito dopo viene ucciso immediatamente, dopo pochi secondi, e apre questa una catena di omicidi deliranti, cioè praticamente un omicidio più fantasioso, più folle dell'altro. Tutto questo avviene per l'eredità di questa contessa contesa da una quindicina di persone che non trovano di meglio che comporre i loro interessi tramite efferate uccisioni. Allora, che cos'è che colpisce in questo film? Innanzitutto colpisce la qualità della fotografia. Bava era un grande fotografo, era un grande direttore, diciamo, delle immagini, l'ho sempre detto. Addirittura lui non preparava un soggetto, lui faceva dei disegni, proprio dei disegni che poi pensava di movimentare con la macchina da presa, addirittura con angolazioni diverse. Le angolazioni da cui vengono ripresi questi delitti sono, insomma, valgono, se vogliamo, tutto il film.
Per questo, per certi versi, lo stesso Dario Argento non ha mai nascosto la sua ammirazione per
anche paragone tra il genio, diciamo, di Bava, secondo me, e quello di Dario Argento. Ovviamente Dario Argento, per carità, è diventato ancora più famoso, ha avuto, insomma, ha fatto dei capolavori come Suspiria, Profondo Rosso, che nessuno glielo nega, però Bava ha creato il genere gotico in Italia, e anche per quello che riguarda questo film del 71 gli fu proprio detto, diceva, adesso c'è Dario Argento che ha fatto L'uccello dalle piume di cristallo, che è un film molto violento, ma tu non farai mai un film violento, dice, adesso lo farò. Infatti Reazione a Catena, se vogliamo, è un film più violento, più selvaggio, più, si direbbe, con effetti gore, no? Gli sì. Effetti praticamente splatter gore, certo. Rispetto a quello di Argento, che era perlomeno per il primo, insomma, L'uccello dalle piume di cristallo. Poi mano a mano Argento ha sempre più perfezionato la sua tecnica, però l'inventiva di Bava, soprattutto l'ironia che ci mette, è paradossale, è veramente, cioè lui pensa praticamente a queste persone che si ammazzano una senza l'altra senza nessun motivo, come degli insetti che agiscono quasi automaticamente, quasi, diciamo così, spinti dalla loro natura e non da una, come posso dire, una percezione, diciamo, quantomeno dei sentimenti, sono inesistenti, cioè non c'è una visione morale, una visione umanistica, cioè è una specie di entomologo. Mario Bava, che vede queste persone che non trovano di meglio che assassinarsi tra di loro, ed è, diciamo, lo sceneggiatore Dardano Sacchetti, che fu il primo che ci mise le mani, che appunto racconta come addirittura lui arrivò a definire, diciamo, questo suo film come un film morale, in certo senso, e dove metteva a confronto la cattiveria delle persone adulte con la cattiveria in nuce dei bambini, perché c'è un finale paradossale dove sono protagonisti i figli di due, diciamo, dei due dei protagonisti, diciamo, degli uccisori, insomma, ecco. Ora, soprattutto l'uso del colore, soprattutto le immagini fatte molto con lo zoom, no? Zoom sono quasi in maniera sperimentale in questo film, addirittura ci sono delle immagini in cui si vede, sembra che si vede il sole, poi l'immagine si rimpicciolisce e si vede che è un occhio che osserva dei giovani che sono venuti a fare così a due tuffi nella baia e che vengono ignari, inesorabilmente tutti massacrati, due ragazzi e due ragazze che sono gli unici quattro personaggi totalmente innocenti, se vogliamo, che non c'entrano nulla assolutamente con la storia e con l'eredità. Per il resto assistiamo a omicidi efferati che verranno ripresi soprattutto dalla saga di Venerdì 13, per esempio classico quello dei due giovani che fanno l'amore e che vengono letteralmente impalati da una lancia, che verrà parapara ripresa nel sequel di Venerdì 13, il secondo film di Venerdì 13, e dove Bava, diciamo, lancia questa visione moralistica, dove sostanzialmente, che vuol dire lì? Ha detto: questi due fanno l'amore, vanno puniti, in certo senso, no? Non che lui la pensi in questo modo, è che nel contesto del film lui vuole rappresentare quasi ironicamente il destino anche di questi ragazzi innocenti, che però
ce la vanno un po' a cercare, se vogliamo.
Questa nemesi di questa baglia splendida che è oggetto di questa contesa ereditaria. Ora, ci sono tra l'altro degli attori di alto livello in questo film, non dimentichiamolo, perché la contessa che viene impiccata è Isa Miranda, molto anziana già all'epoca, e ci sono Luigi Pistilli, Claudine Auger, c'è addirittura Laura Betti in una, diciamo, rappresentazione, lei stessa, insomma, volle, dopo aver fatto Teorema con Pierpaolo Pasolini, cercò Mario Bava proprio perché voleva cambiare genere, non rimanere prigioniera dello stilema dell'intellettuale inquieta. Voleva un ruolo dove lei faceva praticamente una parapsicologa, una persona che quasi prevedeva con i tarocchi, sentiva l'odore di morte che c'era in questa baglia e che rimaneva poi ferocemente decapitata lei stessa, insomma. E c'era Silvano Tranquilli, insomma, c'erano diversi attori.
Leopoldo, certo, Trieste, leggo anche.
Leopoldo Trieste, insomma, c'erano parecchi attori, diciamo, di vaglia, e ovviamente qui sono ridotti tutti quanti a macchiette, perché magari appaiono 5 minuti, addirittura Claudio Volontè, il fratello di Gianmaria Volontè, che appaiono per pochi minuti o pochi secondi e finiscono tutti inesorabilmente
nel tritacarne,
macellati. Ora, ripeto, che dire, io personalmente, Bava si dichiarò molto soddisfatto di questo film, a differenza di altri film, insomma, che aveva fatto, soprattutto quelli di argomento più fantasy, più, se vogliamo, più horror puro, no? Soprannaturale, con il gotico. Io personalmente preferisco il Bava gotico, anche se lui magari lo ama di meno. Questo slasher è estremamente originale e, ripeto, apre la strada a tutta una serie di film. Non dimentichiamo peraltro che Bava ha aperto la strada a Dario Argento già con Sei donne per l'assassino e con La ragazza che sapeva troppo, cioè lui thriller l'ha sempre trattato fin dalla metà degli anni 60. Sei donne per l'assassino è un altro film molto violento, molto per l'epoca quasi inguardabile, e comunque è, diciamo, un precursore, è comunque uno a cui Argento deve moltissimo, insomma, indubbiamente. E soltanto che Bava è rimasto, se vogliamo, un grande autore fino alla fine, anche se lui non andava in giro a vantarsi, era una persona molto schiva, aveva l'aiuto del figlio Lamberto, che poi ha avuto un'onorata carriera nel cinema horror, diciamo, negli anni 90, ma insomma devo dire mai.
Anche qualche cosa in televisione ha fatto.
Anche qualcosa in televisione, ma mai con minimamente, insomma, può paragonarsi al padre, che era un maestro. Anche se comunque lui ha coadiuvato anche in parecchie scene, anche in questo film, ha detto che alcune scene notturne le ha girate lui, perché il padre diceva: senti, io mi sono seccato, me ne vado a dormire, girate questa scena. Per dire, era così, insomma, una persona molto particolare, una persona molto colta, che conosceva molto bene la letteratura gotica, anche dell'Ottocento, Edgar Allan Poe, conosceva molto bene, quindi, però non era, a differenza di Riccardo Freda, l'altro campione, se vogliamo, del gotico italiano, che era uno profondamente immerso in queste tematiche, Bava le vedeva col suo distacco, il suo disincanto, e diceva: vabbè, ho avuto successo con questi film, mi tocca farli. Dice, però non è che proprio era entusiasta, tant'è vero che rimase invece contento di questo film dove si poté sbizzarrire. Teniamo pure presente che la censura a quei tempi era molto liberale, eh? Adesso certe immagini di questa violenza, dove sesso, violenza, diciamo, così mescolati, è già più difficile vederli per certi aspetti.
Senti Marcello, stiamo ascoltando in sottofondo la musica di Stelvio Cipriani,
sì.
Questo era proprio il tema del film Reazione a Catena. Suggerirei di ascoltarne un altro brano che ha un titolo molto particolare che mi incuriosisce molto, magari se dopo hai qualche cosa da dire anche su, sì. su questi aspetti ne riparliamo. Lo lancerei per poi riprendere dopo a parlare del film che, come abbiamo già detto, è Reazione a Catena, film del 1971, come tutto quello che sentirete e che, di cui parleremo in questa come nelle prossime puntate della Bottega del Forno. Il brano di Stelvio Cipriani si intitola Teenagers Cha Cha Cha. Di certo non sembra appunto la musica, il commento sonoro di un film horror. Tu che dici, Marcello?
Assolutamente no, perché questa parte, diciamo, musicale è propria dello sbarco di questi ragazzi teenager, appunto, a meno che ventenni, che appunto appaiono sull'isola, su questa, insomma, su questa baia, in realtà, perché è una baia, non è un'isola, per farsi il bagno, per stare un po' insieme, due ragazzi e due ragazze, nel momento, se vogliamo, dell'arrivo e della loro così spensieratezza, si mettono a ballare, giocano e poi dopo poco arriva la loro tragica fine, come tutti i personaggi di questo film. Ora, non è che intendo spoilerare, no? Però è indispensabile conoscere la tematica del film. L'ironia, diciamo, di Bava arriva a questo punto, cioè il film addirittura si doveva chiamare, diciamo, quando fu scritta la sceneggiatura, si doveva chiamare Così imparano a fare i cattivi. Perché? Perché l'ultima parola, diciamo, nel film spetta ai due figli dei due protagonisti che riescono apparentemente a vincere la contesa.
Tra l'altro, se non ricordo male, uno dei ragazzini è il famoso Renato Cestier, che era un po' un prezzemolino di tutte le parti da ragazzino di quei film, di quell'epoca. Io me lo ricordo, lo incontrai una volta, sembrava già una star.
Immagino.
Lo incontrai una volta, era più o meno mio coetaneo, adesso non saprei dirti, però sembrava proprio, mi ricordo, i miei compagni di scuola che impazzivano, sembrava che ci fossero i Beatles.
Sì, infatti. E comunque, insomma, ci sono questi due appunto bambini che sono magari bambini, a quei tempi lui aveva sui 6-7 anni, questi due fratellini abbandonati per due giorni, diciamo, dai genitori nella baia, no, in una roulotte, che alla fine, quando vedono i genitori, non trovano di meglio che eliminarli, praticamente, e dicendo così imparano a fare i cattivi nella sceneggiatura originaria. Poi fu tagliata questa sceneggiatura, sembrava troppo così estrema, e invece dicono come sono bravi a fare i morti e vanno a giocare nella baglia, quindi la massima dell'ironia.
Sì, proprio dissagrante al massimo.
Quindi proprio totale.
Senti, mi spieghi?
Totale, un totale, diciamo, una totale disillusione sulla natura dell'uomo. Bava non era assolutamente ottimista su quella che era la natura dell'uomo, e lo riporta anche con un certo moralismo, se vogliamo, anche di origine cattolica per certi versi, per altri, insomma, un moralismo legato alla sua concezione del mondo, e soprattutto un'ironia feroce, no? Che manca in Argento, manca soprattutto negli epigoni americani, insomma, in Venerdì 13, in tutti gli altri film che fecero Bava, cercando di imitarne addirittura le luci di questo film, anche il modo di fare zoom, no? Senza avere l'estro, il genio e soprattutto l'ironia che Bava appunto aveva, insomma, che era per dono naturale.
Il titolo Ecologia del delitto, quale, che senso ha?
È un titolo messo lì perché in realtà, ripeto, il primo titolo era Così imparano a fare i cattivi. Poi hanno pensato a Reazione a catena, un titolo forse più vendibile. Ecologia del delitto si riferisce molto probabilmente al fatto di questa splendida baia, no? Dove avvengono tutti questi delitti e dove appunto, diciamo, la vecchia contessa che viene uccisa voleva preservare la bellezza di questa baia, mentre tutti gli altri volevano comunque appropriarsene a livello ereditario per costruire grandi catene alberghiere. Era probabilmente l'obiettivo di tutti, insomma, però è un titolo messo un po' lì, ecco, non è che è.
Leggo tra i credits un'altra presenza abbastanza illustre, soprattutto per gli anni a venire, ovvero agli effetti speciali c'era Carlo Rambaldi, il papà di E.T., tanto
Carlo
per dirne.
Rambaldi indubbiamente era quasi ai suoi inizi e si vede perché gli effetti speciali sono fatti particolarmente bene, cioè queste uccisioni, lui fece quasi una sfida con Argento in certo senso, no? Cioè adesso faccio vedere io come con pochi mezzi riesco a fare un film che sta a livello di quelli di Argento, insomma, no? Cioè di quello, perché in realtà nel 71 c'era stato solo L'uccello di fiume di cristallo, insomma, Il gatto a nove code credo che manco fosse uscito ancora. E comunque lui fa vedere, non sono certo meno
secondo
capace,
a nessuno, certo.
Appunto, e in effetti era così, insomma.
E quindi schierò l'artiglieria pesante con Carlo Rambaldi, praticamente.
Sì, l'artiglieria pesante. Poi teniamo presente che Bava non è quasi mai scaduto nella mediocrità, cosa che invece Argento nel corso degli anni purtroppo ha fatto. Cioè Bava fino all'ultimo film, Venere Deal, che appare addirittura in televisione, che buona parte è stato girato dal figlio Lamberto, però dove c'è comunque la sua mano, fece dei film abbastanza sempre interessanti, abbastanza intriganti. Non so, per dire, l'ultimo firmato esclusivamente da lui è Shock, con Daria Nicolodi, tra l'altro.
Guarda caso.
Ed è un film di alto livello, quello, un film veramente. Una cosa che vorrei aggiungere su questo film, diciamo, Reazione a catena, è che andrebbe visto, cioè fu costruito quasi con l'idea, no, con l'idea che questo delirio fosse provocato dal periodo underground che si viveva allora, no, in cui c'era una cultura anche degli allucinogeni, delle droghe, delle cose di cui Bava era assolutamente estraneo, era assolutamente fuori da questo mondo, però era intrigato probabilmente in qualche modo da questa tipologia, da questa controcultura, perché se si vede il bellissimo trailer è fatto tutto con immagini psichedeliche, ci sono pochissime immagini reali dei personaggi quanto disegni, e c'è un teschio che appare sempre in primo piano e le immagini, diciamo, disegnate, cioè sono disegni praticamente, quindi come fossero disegni animati, che rappresentano i vari momenti del film con luci psichedeliche.
Ma se tu ci pensi bene, Marcello, parecchi dei film di cui abbiamo parlato noi da quando abbiamo iniziato questa nostra collaborazione hanno delle influenze che comunque risentono di quello che stava succedendo nel mondo. Facendo
sì.
L'esempio più banale di Blow Up, ovviamente, con Yardbirds,
sì, certo,
e tutto quello,
certo,
c'era, ma anche cose più semplicemente la scena con il complessino rock, oppure come si diceva, sì, una volta, complessino beat, che comunque era presente,
sì.
E anche gli adulti più diciamo distanti da quel genere di controcultura si adattano,
venivano contaminati comunque
a ballarla, eccetera, insomma.
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. È un film infatti del 71, del figlio del suo tempo, anche proprio come tipo di stile di immagini, come e anche soprattutto come uso del colore, no? E anche come tematiche, perché ripeto è un film trasgressivo come a quei tempi, diciamo, in qualche modo si intendeva farli.
Tra l'altro, scegliendo come attrice, diciamo, simbolo una che aveva fatto anche i film di 007 come appunto Claudine Auger, insomma, sì, un'attrice che all'epoca andava un po' per la maggiore, soprattutto sì, perché diciamo era spendibile a livello come dire di scollacciatura tra virgolette, insomma.
Sì, sì, non tanto in questo film, no, però sicuramente sì, era un'attrice spendibile. E diciamo anche che Bava in questo film fu soddisfatto anche perché non ebbe limiti di produzione, cioè gli dissero praticamente non ti preoccupare, non pensare a spese,
al budget, no?
A budget, invece lui era sempre quello attentissimo al budget,
chissà forse proprio perché
non sprecava addirittura la pellicola.
Forse proprio perché era nel frattempo era esploso il fenomeno Argento e allora forse capivano che quella era una vena da sfruttare.
Sì, comunque sia, non ebbe fortuna questo film.
Sì, fu anche mal distribuito, se ho capito bene.
Fu molto mal distribuito, fu rivalutato 10 anni dopo, cioè quando appunto vennero fuori i primi slasher movie che si ispiravano a questo film, quando negli anni 80 e 90 Tarantino, prima ancora Joe Dante, esaltarono questo film e la figura di Bava in genere.
Certo.
Tarantino ha detto che appunto vide i primi film di Bava in videocassetta, altri pochi ne vide al cinema, insomma, e comunque lui fu folgorato da Bava, ma Joe Dante fu forse più quello che l'ha seguito di più, che l'ha ammirato di più di tutti, insomma, che ha divulgato ad esempio negli Stati Uniti il verbo di Bava, insomma, cioè Bava già con La maschera del demonio, parliamo del 1960, film in bianco e nero, ha sbancato negli Stati Uniti, in Italia no. Però non è vero come si è detto dai Gaillard, diciamo, cioè mentre in Francia e negli paesi anglosassoni comunque fu subito riconosciuto come un grandissimo regista, in Italia era poco, diciamo, considerato. Però il fatto stesso che Laura Betti da Pasolini va a cercare Bava è indicativo, perché lei disse: io comunque sto in un circolo di intellettuali, non voglio fare l'intellettuale, dice, voglio cambiare genere, però dove va? Va da Bava, perché Bava nel circolo, diciamo, se vogliamo, intellettuali del cinema, diciamo del cinema italiano, era comunque già allora considerato, solo che era ancora un attore per pochi.
Spesso accade ai nostri diciamo autori o ai nostri intellettuali,
sì, più importanti,
diciamo di essere poco.
Poi era uno che amava poco le feste, diciamo, mondane, insomma, era uno che si faceva vedere poco, e anche quello conta, insomma.
In quell'ambiente in maniera particolare, in Italia in maniera particolare ancora di più.
Assolutamente sì.
Allora Marcello, sono le 14.30 e come spesso accade ci ritroviamo come dire a tirare le somme della nostra rubrica Visti in prima visione. E tu appunto parlavi della differenza tra Tarantino e Joe Dante, ci stanno quei pochi anni di differenza che forse determinano proprio il fatto che un conto averli visti in videocassetta e un conto averli visti al cinema. Tu avresti appunto questo privilegio e quindi ti pregherei, come prassi di questa fine della nostra rubrica, di ricordarci in quale cinema lo riuscisti a vedere all'epoca dell'uscita sul grande schermo.
In un cinema di proseguimento di prima visione che aveva un bellissimo schermo, si chiamava Cinema Augustus.
Ah, quello a Corso Vittorio.
Quello al Corso Vittorio.
Dove mi sembra di capire che insomma ci avevi messo quasi le tende all'epoca, ci andavi spesso.
Insomma sì, non lontanissimo da casa, ci arrivavo in pochi minuti, come avevo messo le tende al film studio, insomma, ecco.
Soprattutto al film studio. Poi ognuno ha i suoi piccoli punti di riferimento,
sì,
no?
E allora era comunque Roma, dal punto di vista cinematografico era molto accogliente, era anche per chi amava proprio il cinema di qualità. Roma aveva più che nel resto dell'Italia le sale proprio adeguate, adibite. Poi non dimentichiamo Bava, Riccardo Freda, qui sono passati tutti nei cineclub.
Sì, anche perché poi comunque un altro sistema di distribuzione cinematografica molto, molto comune era quello delle sale parrocchiali, e ovviamente un film del genere nelle sale parrocchiali non veniva proiettato, quindi insomma indubbiamente i cineclub fecero la loro parte.
Fecero sì la loro parte, indubbiamente. notevole, soprattutto negli anni 70 e 80 hanno avuto un boom. E i film di Bava, Margheriti, cioè questi grandi artigiani che il cinema italiano aveva, pure nel cinema gotico, nel cinema di genere se vogliamo, però erano molto titolati anche in questi cineclub.
Allora, siamo agli sgoccioli della nostra rubrica Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno su radiocittaperta.it. 14:32, non rimane altro con il nostro Marcello Gerardi, cinefilo, esperto che pubblica sulla webzine Slow Cult Il lento fluire del sapere, mutuare da questa webzine l'abitudine di recensire e classificare i film appunto riportati in questa rubrica con un giudizio in stellette che va appunto da un minimo di 0 a un massimo di 5, compresi i mezzi voti. Per questo Reazione a catena di Mario Bava, il voto di Marcello è?
Classico 3,5.
Quindi un ottimo film, non ovviamente la punta della carriera, come hai giustamente fatto presente sì. Tu, però insomma un film sicuramente da non mancare.
Sì, più che buon livello.
Perfetto, allora io ringrazio come sempre Marcello per la sua puntualissima e precisa analisi del film. Come spesso accade, si tratta di chicche e non si tratta di necessariamente di film di grandi produzioni o di nomi altisonanti hollywoodiani. Sono classici film, come dire, da andare a riscoprire e andarseli a gustare anche se sono passati 50 anni. Marcello, allora ti ringrazio come sempre per la partecipazione.
Grazie a te, Fabrizio.
Chiudiamo appunto con un ultimo brano tratto da questa colonna sonora, sempre di Stelvio Cipriani. Il brano si intitola Solitudine di Simone. Tanti cari saluti, Marcello.
Anche a te, Fabrizio, buon proseguimento. Ciao.
Fabrizio Forno, il lunedì La Bottega del Forno, dalle 14 su radiocittaperta.it.
Non avevo che 16 anni, da lontano arrivasti qua giù, mi dicesti, tu vienimi dietro, d'ora in poi pensa Johnny per te. Io ti chiesi del tuo mestiere, e com'è vero che adesso son qui. Mi dicesti lavoro nei treni, su una nave non salgo mai più. Quante parole, Johnny, non una vera, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo giorno, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny, quando mi guardi così. E smettila di fumarmi in faccia, porco. Surabaya, Johnny, sei crudele con me. Surabaya, Johnny, ma ti dico di sì. Surabaya, Johnny, sono triste perché tu non hai cuore, Johnny, ma mi piaci così. In principio era sempre festa finché non mi prendesti con te. Dopo 15 giorni soltanto non ti andava più niente di me. Ora vivo sul lungo fiume, passeggiando ogni notte su e giù. Se mi guardo allo specchio mi vedo come avessi 40 anni o anche di più. Non era amore, Johnny, tu volevi soldi, Johnny, e io pendevo, Johnny, dalle tue labbra, Johnny. Volevi tutto, Johnny, e io ti ho dato di più. E smettila di fumarmi in faccia, porco. Surabaya, Johnny, sei crudele con me. Surabaya, Johnny, ma ti dico di sì. Surabaya, Johnny, sono triste perché tu non hai cuore, Johnny, ma mi piaci così.
Ringraziamo ancora Marcello Gerardi alle 14.39. Siamo passati alla consueta parentesi dedicata alla musica italiana del 1971. Scaletta che ho dovuto ovviamente ritoccare perché appunto è giunta la notizia un paio di giorni fa della scomparsa di Milva, grande cantante e attrice. Abbiamo ascoltato Surabaya Johnny, tratto dall'album Milva canta Brecht, che nel 1971 suggellò la collaborazione con Giorgio Strehler, che per primo seppe valorizzare le doti interpretative e recitative della Pantera di Goro, fino a quel momento dedicata principalmente all'interprete di grandi successi di musica leggera. La direzione artistica di quest'album è, come abbiamo detto, appunto di Giorgio Strehler, che di certo insieme a Franco Battiato risulta essere il personaggio che più incise appunto per quello che riguarda la maturità artistica di Milva. E passiamo al secondo ascolto, doveroso ascolto da questo album Milva canta Brecht. Nostro saluto personale ovviamente non poteva che essere riferito al 1971, a questa colonna della musica italiana e della cultura italiana a cavallo tra i due secoli, il brano che apriva la raccolta appunto Milva canta Brecht è un brano abbastanza particolare anche nel titolo, ballata per una ragazza annegata. Milva.
Quando annegata lentamente fluì dai ruscelli verso fiumi più larghi, come un miracolo il cielo splendeva, quasi avvolgendola in una carezza. vano su di lei, che divenne pesante sempre più. Freddi pesci su lei scivolavano, piante animali le resero lento il viaggio. Cupa scese la sera e il cielo scurò, poi la notte fu pallida luce di stelle, ma chiara fu l'alba, perché anche per lei ci fosse ancora un mattino e una sera. Quando poi nell'acqua il livido corpo marcì, accadde, ma adagio, che Dio la scordò a poco. Prima scordò il suo viso, poi le mani e i capelli. Una carogna fra tante carogne.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
Yeah.
14.49 radiocittaperta.it, la bottega del forno. Siamo passati appunto in maniera abbastanza repentina dalla, come dire, commemorazione di Milva, scomparsa un paio di giorni fa, a cui abbiamo dedicato un paio di brani dal suo album del 71, Milva canta Brecht. Siamo passati praticamente ritornando indietro di una settimana, perché se vi ricordate bene avevamo chiuso la trasmissione di lunedì scorso celebrando i 50 anni esatti dalla pubblicazione di LA Woman dei Doors. Ebbene, in quella circostanza, per esigenze di scaletta, avevo dovuto limitare come celebrazione ad un solo brano, appunto, anche se molto corposo, la celeberrima Riders on the Storm. Quindi oggi ho voluto correre ai ripari, per certi versi, con l'ascolto di un brano, quello che apriva l'album, che a me piace molto, The Changeling, appunto i Doors, come seconda porzione per ricordare LA Woman. Per arrivare agli spot di metà trasmissione, arriviamo anche in Inghilterra, perché parliamo dei Procolorum, che sempre nell'aprile del 1971 pubblicarono Broken Barricades, loro quinto album, che vide la luce stranamente prima negli Stati Uniti, ma neanche troppo stranamente, perché è l'uscita coincise con l'inizio del loro tour d'oltre oceano. E partiamo con l'ascolto di Simple Sister, che è la composizione di Gary Brooker con cui si apriva il disco Procolorum.
Dei soliti suoni. Radiocittaperta.it, la radio controcorrente.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Onda sonora. Dark, goth, new wave, electro e tutta la migliore musica underground. Ogni martedì dalle 18 alle 20 con Irene.
Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
Con Fabrizio Forno, il lunedì, la bottega del forno. Dalle 14 su radiocittaperta.it.
15.02 radiocittaperta.it, la bottega del forno. C'eravamo lasciati prima degli spot di metà trasmissione con l'ascolto dei Procolarum, che prosegue anche ora con un altro estratto dall'album appunto del 1971 intitolato Broken Barricades. Il brano in questione è del chitarrista Robin Trower, il quale lasciò la band dopo le registrazioni proprio di questo album. La reunion avvenne ben 20 anni dopo con un album non a caso intitolato The Prodigal Stranger, sarebbe diciamo lo straniero prodigo, insomma. Allo stesso Robin Trower si deve la composizione di questo brano che abbiamo ascoltato, appunto rientrando nella seconda metà della nostra puntata. È un brano dedicato alla memoria di Jimi Hendrix, morto solo pochi mesi prima dell'uscita di questo album. La canzone si intitola Song for a Dreamer ed è appunto il brano con cui salutiamo i Procolorum ed il loro album del 1971. Attraversiamo l'oceano perché appunto giungiamo negli Stati Uniti. Chi segue il mio altro programma del giovedì, Forno One, sa della mia particolare predilezione per Stevie Wonder, e quindi non mi pareva vero di sconfinare appunto nel mio altro programma, La Bottega del Forno, quando ho scoperto che proprio nell'aprile di quel 1971 veniva pubblicato un album del mio beniamino. Infatti il 12 aprile usciva Where I'm Coming From, 13° album del nostro eroe, all'epoca appena 21enne. Pensate, 13 album, aveva 21 anni, non a caso era appunto un ragazzo prodigio. E questo Where I'm Coming From precede Music of My Mind, il primo vero capolavoro del magico cinquennio 71-76. Il disco venne composto da Stevie Wonder in collaborazione con la moglie Syreeta ed è l'ultimo uscito con il primo contratto con la Motown Records, la quale dovette ovviamente rivedere le condizioni e i termini appunto che li legavano a Stevie Wonder, visto l'enorme successo di questo che era uno dei loro artisti di punta. Quindi adesso, dopo tante chiacchiere, alle 15.05, facciamoci un favore, scusate il gioco di parole abbastanza, come dire, pessimo, ascoltiamo da questo disco, come detto, Where I'm Coming From, il brano Do Yourself a Favor. We'll be right back. Self a favor, questa era la melodia con la quale finiva questo brano di ben 6 minuti e 06 secondi, quindi anche dalla durata di questo brano si capisce che la situazione per quello che riguardava la Motown Records, nello specifico Stevie Wonder, stava cambiando. Non ci si poteva più limitare ai classici brani 3 minuti 3 da lanciare come singoli uno dietro l'altro, e Stevie Wonder fu uno dei primi artisti della Motown, insieme a Marvin Gaye ovviamente, che voleva espandersi con nuovi stili e tecniche musicali. Avete sentito anche l'uso delle tastiere molto particolari, stili e tecniche musicali che alcune delle quali appunto risultarono più evidenti ancora già dal precedente album For Once in My Life, anche se, come dicevamo, l'evoluzione parte da Music of My Mind con tutti quelli a venire fino al capolavoro del 76, appunto Songs in the Key of Life. Ascoltiamo senza troppi indugi, visto che già sono le 15:12, sono ormai poco più di mezz'ora, no, poco meno di mezz'ora, tempo rimanente per parlare appunto del 1971. Secondo ascolto da Where I'm Coming From, sempre Stevie Wonder, If You Really Love Me.
You call my name, ooh, so sweet, to make your kiss incomplete. When your mood is clear, you quickly change your ways. Then you say I'm untrue. What am I supposed to do? Be a fool who sits alone waiting for you. I see the light of your smile, calling me all the while. You are saying, baby, it's time to go. First the feeling's all right, then it's gone from sight. So I've taken out this time to say,
radiocittaaperta.it, la tua radio online.
Just my imagination.
Facendo una citazione dotta, come appunto diceva Oscar Wilde, posso resistere a tutto meno che ai Temptations. Sì, perché alle 15:19 siamo rimasti, dopo l'ascolto di Stevie Wonder, in ambito Motown Records per celebrare l'uscita, sempre nel mese di aprile del 71, più precisamente il 22 aprile, di Sky's the Limit, 14° album in studio del gruppo vocale dei Temptations. L'album registra l'ultima presenza all'interno della band del membro fondatore Eddie Kendricks, che di lì a poco avrebbe intrapreso la carriera solista. È proprio alla voce di Eddie Kendricks che dobbiamo riferirci nell'ascolto di questa hit, che ancora scorre sotto la mia voce, Just My Imagination, aperta parentesi, Running Away From Me, che qualche anno dopo venne ripresa in tutt'altra versione dai Rolling Stones di Some Girls. Il lato A del vinile si chiudeva con una lunghissima canzone, poi riportata al successo, ripresa come spesso accadeva agli artisti della Motown, dagli Undisputed Truth. Il brano in questione è proprio una tipica, come dire, espressione della vena psichedelica che caratterizzava la produzione dei Temptations, ma non solo loro, di inizio anni 70. Il brano è abbastanza lungo, anzi molto lungo, sono oltre 12 minuti complessivi. Noi ce ne ascoltiamo solamente un estratto. Il brano, per l'appunto, dei Temptations si intitola Smiling Faces Sometimes.
Thank you.
e a breve parte appunto tutta la, diciamo, parentesi più strettamente psichedelica e, come dire, un po' allucinata di questo lungo appunto brano Smiling Faces Sometimes, che chiudeva il lato A del vinile dell'album del 1971 Sky's the Limit, il disco dei Temptations che abbiamo scelto appunto quasi in chiusura di trasmissione, perché sono già le 15:27 e vorrei proporre un ultimo brano. E infatti passiamo ora ai War. Saluto tutti quelli che mi hanno scritto messaggi sia al mio cellulare personale che al 347 24 50 020, per manifestarmi la loro attenzione, il loro apprezzamento per la scaletta di oggi, e appunto vi invito a farlo, di continuare a farlo sempre e comunque anche nelle successive trasmissioni di Radio Città Aperta, delle quali parleremo più in là. Passiamo adesso ai War, al loro eponimo album uscito per alcune fonti a marzo, per altre ad aprile. L'importante è che siamo sicuri del fatto che sia uscito nel 71, cosa per noi essenziale per poter essere ammesso nella scaletta della Bottega del Forno. Appunto, si tratta del primo album senza Eric Burdon, la cui partenza fece sì che l'album non ottenne molta attenzione al momento della pubblicazione, ma vendite e il plauso della critica aumentarono dopo i loro album successivi nel proseguo degli anni 70. Sbrighiamoci ad andare avanti, perché appunto vorrei farvi sentire almeno un paio di brani, il primo dei quali è la seconda traccia dell'album intitolata Lonely Feeling. War, Radio Città Aperta, la Bottega del Forno. Come ripetuto più e più volte, Lonely Feeling erano i War, appunto dal loro album eponimo del 1971, che è appunto l'ultimo album di cui parliamo nella puntata odierna della Bottega del Forno. Siamo alle 15:33. Rimangono giusto alcune chiacchiere da poter fare insieme. Volevo appunto intanto ricordarvi che operate le opportune sanificazioni necessarie tra un conduttore e l'altro, quindi al termine della trasmissione che state ascoltando, a partire dalle 16 sarà in onda il programma Puzzle di Gianluca Polverari, che appunto andrà avanti anche lui per 100 minuti 100 fino alle ore 16 orario, scusate, fino alle ore 18 orario, in cui si paleserà Eleonora Tagliafico con i suoi viaggi per gli itinerari della musica rock con il suo Rock Trotter. Alle 20 sarà il momento di Cats and Jammer con appunto Miro Barza fino alle ore 22, orario in cui partiranno le conduzioni musicali in Random Mania, ovvero appunto le trasmissioni che ascoltate normalmente durante il giorno nel ricco e variegato palinsesto di Radio Città Aperta, vengono riproposte in ordine sparso per tutta la durata della notte, finché domani mattina alle ore 8 ci verrà servito il caffè espresso da parte di Riccardo Mameli. Non rimane molto da dire, una curiosità su questo album dei War. La foto della copertina raffigura molte braccia che salutano con tre dita, un concetto utilizzato anche nel primo album del gruppo, quando ancora c'era Eric Burdon. Infatti il titolo dell'album era Eric Burdon Declares War, Eric Burdon dichiara guerra. In realtà nella foto ci sono 8 braccia, ma solo 7 persone nel gruppo, cosa che rivela che probabilmente l'opera d'arte appunto che era stata commissionata per la copertina di questo album era stata appunto pensata e alla fine anche tenuta anche quando Burdon era ancora con loro. Quindi il passaggio, la riduzione della partenza, per così dire, di Eric Burdon fu talmente improvvisa che la copertina rimase quella già ideata. Mi sono un po' dilungato in chiacchiere, ora invece è il caso di sentire l'ultimo brano della nostra scaletta. Non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di ascolto su radiocittaperta.it. Noi ci risentiremo la settimana prossima, sempre alle ore 14, sempre su Radio Città Aperta, per un'altra puntata della Bottega del Forno. Ricordo che a breve, tra più o meno una mezz'oretta, sarà disponibile il podcast per poter ascoltare per intero, per chi non l'avesse potuto fare, il programma che sta esaurendosi ora. Vi ricordo altresì che giovedì, come le sonorità di quest'ultima parte della trasmissione lasciano un po' intuire, il giovedì invece è il giorno proprio totalmente dedicato alla musica black, e appunto con Forno One io vi aspetto sempre a partire dalle 14, sempre su radiocittaperta.it. Ci salutiamo con un ultimo brano del disco dei War. Il brano si intitola Sun O Sun.
I knew I had to die. My 60 days you didn't shine.